Al di là della notizia, cronache e commenti su Radio Vaticana Italia.
Buon pomeriggio da Federico Piana, benvenuti ad Al di là della notizia, cronache e commenti. Segnate il numero verde per poter intervenire, 800-208-802, gli sms anche ora al 335-12-43-317. Grazie a chi sta gestendo la parte tecnica questo pomeriggio, Mario Scatton e Andrea De Angelis. Il tema di questa puntata è un tema che abbiamo affrontato tante volte, però lo facciamo con un'ottica diversa, perché c'è un anniversario, il primo anno da quando Papa Francesco, il 6 settembre del 2015, ha chiesto alla Chiesa italiana di accogliere le persone lontane, i migranti, i richiedenti asilo. Andiamo a capire la Chiesa come ha risposto, se è vero che le parrocchie hanno aperto le proprie strutture e i fedeli e i parroci il proprio cuore, e poi cercheremo di capire come anche le realtà dei comuni stanno facendo questo con spirito davvero di sacrificio e di amore in alcuni casi. Do il benvenuto a due ospiti, Manuela De Marco dell'Ufficio Immigrazione Caritas Italiana. Salve De Marco, grazie per essere con noi.
Salve a tutti.
E grazie anche a Piero Fassino, presidente dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani. Fassino, grazie anche a lei per essere con noi questo pomeriggio.
Buongiorno a voi.
De Marco, allora cominciamo con verificare se questo appello di Papa Francesco del 6 settembre del 2015, un anno fa, è stato accolto o meno. Che situazione possiamo tratteggiare?
Sì, naturalmente il messaggio del Papa ha dato uno slancio, ha fatto un chiaro richiamo all'accoglienza, alla necessità, diciamo, dell'incontro con queste persone, proprio dare un segno concreto, appunto, di intervento, di vicinanza, e l'ha fatto rivolgendosi alle diocesi italiane che hanno accolto. Diciamo, io non mi sento di dire, quando si chiede questo, aprendo improvvisamente le porte. Era un impegno che già si portava avanti questo.
Ribadiamolo, perché molti hanno detto adesso hanno aperto le porte, hanno accolto, ma la Chiesa l'ha sempre fatto.
L'ha sempre fatto, tant'è che da quando è partito l'appello del Papa, contemporaneamente la Conferenza Episcopale Italiana ha avviato un monitoraggio tra le strutture che avevano iniziato, cioè che avevano persone in accoglienza. Insomma, è venuta fuori chiaramente una realtà composita che non poteva essere partita dal 6 settembre del 2015. Per cui alla fine questo monitoraggio, che risale a poco prima dell'estate, per cui poi dopo gli sbarchi eccetera bisognerà sicuramente aggiornarlo, perché sarà successo qualche altra cosa, però ha portato fuori un impegno delle strutture ecclesiali pari a circa 22.000 persone in accoglienza. Quindi
si può fare anche una classifica per regione, oppure questo è ancora presto?
No, si può fare, l'abbiamo fatta. Quello che ci tenevo a dire era che la maggior parte, cioè che erano strutture di accoglienza anche che afferivano alla rete dello SPRAR, quindi al sistema organico, quindi c'era già una chiesa che compartecipava con gli enti locali e con lo Stato, diciamo, alla gestione dell'accoglienza dei richiedenti asilo, in un'ottica di totale, diciamo, sussidiarietà rispetto a questo. C'erano già strutture che, per rispondere alle emergenze, avevano fatto le convenzioni con le prefetture, d'accordo con le prefetture, quindi anche qui in un sistema organico che, lo ribadiamo, per noi Chiesa è comunque importante, perché non deve passare neanche il messaggio che il richiedente asilo vada semplicemente accolto ovunque capiti. Ha bisogno di una serie ha bisogno di italiano, ha bisogno di accompagnamento, ha bisogno di servizi sanitari, ha bisogno di una serie di attenzioni che non possono neanche essere completamente improvvisate. Quindi noi, anche alle strutture che hanno iniziato ad accogliere dopo il 6 di settembre dello scorso anno, abbiamo detto: fatelo, ma attrezzate, perché bisogna offrire un servizio di qualità alle persone, perché sono persone.
Perché non basta accogliere per accogliere, bisogna anche formare queste persone che poi dovranno capire se rimarranno sul territorio nazionale. Ma andiamo ai comuni, perché ieri, 6 settembre, c'è stato un altro appuntamento molto importante dal punto di vista laico, se possiamo dire così, perché c'è stata una riunione per il piano nazionale di programmazione dei flussi, al quale ha partecipato anche Piero Fassino, presidente dell'ANCI. Com'è andata quella riunione, presidente? So che avete deciso alcune cose importanti.
Beh, in primo luogo io desidero ringraziare, parliamo Radio Vaticana, tutte le strutture sia di ecclesiali o comunque di ispirazione confessionale del mondo cattolico, che come è stato ricordato hanno dato e danno, stanno dando un contributo straordinario alla politica di accoglienza, e c'è davvero un rapporto organico ormai fortissimo in tantissimi comuni tra le amministrazioni comunali che gestiscono l'accoglienza e le strutture sociali che fanno riferimento alle parrocchie, alla Chiesa, al mondo cattolico, in una sussidiarietà che è molto efficace. Detto questo, ieri noi all'incontro con il ministro Alfano abbiamo posto una questione, cioè abbiamo posto più questioni, ma essenzialmente una, cioè la necessità di un cambio di passo, di un salto di qualità nell'accoglienza. Fin qui l'accoglienza è stata generosa, efficace, non priva di problemi, in particolare il problema che sta diventando abbastanza acuto è l'addensamento su un numero limitato di luoghi e di città e di comuni dei profughi. E naturalmente se queste diciamo persone vengono collocate in pochi luoghi con un addensamento molto alto, questo crea evidentemente molti problemi che sono facilmente intuibili. Quindi abbiamo chiesto di passare a un sistema di accoglienza molto più diffuso sul territorio, che naturalmente però può essere realizzato ad alcune condizioni molto precise che abbiamo detto. La prima è che i protagonisti e i gestori di questo processo siano effettivamente i sindaci. Non può capitare più, come è capitato altre volte, che i sindaci sono solo destinatari di flussi di immigrati di cui non sanno nulla e che devono accogliere solo perché ricevono una telefonata dalla prefettura che gli dice domani arrivano 50 profughi, perché così non può funzionare in modo ordinato. Quindi che i sindaci siano titolari effettivamente fino in fondo delle politiche di accoglienza, e con ogni sindaco si discute e si gestisca questo quello che si deve fare. Secondo, è molto importante un principio di proporzionalità tra la popolazione del comune in cui si allocano i profughi e il numero di profughi che si
seguiano. Su questo è stato stabilito un numero, Presidente?
Non ancora, adesso le dirò che alla fine di questi punti che le indico abbiamo incaricato un gruppo tecnico misto, anzi Ministero degli Interni, di simulare il nuovo approccio, facendo una simulazione, dividendo i comuni per fasce demografiche e sulla base delle fasce demografiche vedere come allocare, diciamo, in modo ordinato e sostenibile. Prima di andare alla riunione, io ieri ho ricevuto la telefonata di un sindaco di un comune di 2.000 abitanti che ha in una caserma lì 700 profughi. Ora voi capite che 700 profughi dove sono 2.000 abitanti è un problema, tanto per dirne uno. Quindi un principio di proporzionalità e di sostenibilità. Terzo, incentivi a favore dei comuni che accettano, diciamo, di accogliere con questo nuovo approccio SPRAR i profughi e i migranti. Incentivi di varia natura che vanno nella direzione di rendere più agevole il lavoro alle amministrazioni comunali. Quarta questione che poniamo è quella di la possibilità di impegnare, come già avviene, però bisogna avere un quadro normativo più flessibile, più agile, impegnare i profughi in attività, in lavori, perché è anche giusto che chi viene ospitato restituisca alla comunità che lo ospita, no? E può restituire rendendosi utile e mettendosi a disposizione con le sue competenze e le sue capacità di lavoro. E infine è ovvio che se si adotta questo approccio, è chiaro che una volta che lo si è adottato poi però non gli si può sovrapporre un altro tipo di approccio, cioè un comune ospita sulla base di questo approccio un certo numero di profughi, non è che la settimana dopo gliene arrivano altri decisi in modo un po' estemporaneo dalla prefettura. Ecco, che questo non può funzionare, perché sennò ritorniamo in una logica di addensamento che non funziona.
Ecco, in tutto questo,
su questo il ministro ha detto che le nostre proposte erano ragionevoli, si è incaricato un gruppo tecnico misto di tradurre questo approccio in una simulazione che ci consenta poi di varare un piano.
Ecco, Presidente, ma tutto questo chi lo decide? Cioè chi decide di trasferire più o meno i profughi o i migranti?
È chiaro che tutto deve essere fondato sulla volontarietà, non possiamo imporre a un comune, diciamo, no, diciamo i profughi se non c'è la volontarietà diventa difficile anche poi la gestione quotidiana.
Chiaro.
Ma la volontarietà può essere, come dire, favorita e ampliata in quanto il sistema abbia le caratteristiche che ho detto. Tradotto, faccio un esempio molto concreto. Oggi molti sindaci sono restii a accogliere profughi, non per un'insensibilità di tipo umanitario, ma perché hanno paura, per esempio, appunto, che gliene arrivi un numero spropositato e quindi non sanno come gestirli. Se noi abbiamo un approccio con delle fasce demografiche, con un criterio di sostenibilità e di proporzionalità, questo convincerà comuni che oggi sono restii ad accettare profughi perché si rendono conto che con quei numeri li possono gestire, non so se è chiaro.
Chiaro. De Marco, è interessante, no? La volontarietà, giustamente Fassino ha detto, se non c'è la volontà si può fare poco e tutto parte dall'apertura del cuore, probabilmente. Senza quella, insomma, le leggi servono a poco, le imposizioni servono a poco.
Assolutamente sì, è un esempio addirittura ancora più lampante di questo, è quello che abbiamo registrato fra tante famiglie. Noi abbiamo colto, per tornare all'appello del Papa, appunto il suo messaggio, anche in un altro senso. Essendo consapevoli che c'è già un sistema di prima accoglienza di migranti in Italia, mentre un aspetto più carente in noi è quello della fuoriuscita di queste persone dai centri dopo il periodo trascorso negli stessi e nei quali c'è bisogno comunque di continuare a seguire questo percorso di integrazione e non c'è più nessuna risorsa economica per sostenere un impegno di questo tipo, allora a quel punto è lì che probabilmente anche la Chiesa, la comunità di riferimento può farsi carico di queste persone. Per questo abbiamo lanciato il progetto Protetto, rifugiato a casa mia, invitando strutture religiose ma famiglie a ospitare in casa un profugo, un rifugiato, una persona che abbia ottenuto il riconoscimento di uno status, ma anche comunque migranti da tempo in condizioni di precarietà in Italia che probabilmente con un periodo di accompagnamento in famiglia riescono un po' a raddrizzare anche il loro destino e a quel punto provare a dargli gli strumenti, diciamo, utili per velocizzare, un po' peroliare, per inserirsi meglio nel contesto di riferimento. E la risposta delle famiglie è stata molto buona, abbiamo notato quanto sia migliorato ad esempio l'apprendimento del solo italiano di un immigrato stando in famiglia che magari veniva fuori da un centro governativo dove era stato anche un anno e aveva veramente dei rudimenti scarsissimi che non gli avrebbero mai consentito di muoversi bene una volta usciti dal centro sul nostro territorio, con tutti i problemi poi di xenofobia che questo avrebbe creato, perché sappiamo bene che questo avrebbe dato la stura, la polemica, ecco sono stati qua, non sono neanche l'italiano, ecco no, il nostro è un segno concreto che la Chiesa ha voluto dare, le famiglie e la comunità, sono progetti tra l'altro anche appunto per permetto di ricordare col presidente Lanci che Torino è stata capostipite di questa progettazione, di lanciare proprio questa iniziativa, questo invito alla società, ma proprio nelle maglie strette, nel radicarsi della società, di aiutare i profughi all'inserimento. Questo è vincente, è una politica di sicurezza sociale, è una politica di accoglienza, crediamo che sia un forte gesto e ha avuto un grande impulso dopo nelle nostre strutture, dopo l'appello del Papa.
Perché cosa può capitare nel momento in cui non si attiva un tipo di progetto di questa natura? Le persone cosa fanno nell'attesa di essere reinserite? Vanno in giro? Si perde le tracce di queste persone? Cosa capita in questo momento, diciamo, di buio, se possiamo dire così?
Questo momento di buio è il buon senso, diciamo, che ci porta a immaginare come può mandarli a finire una volta usciti appunto dai centri. Ora dipende, poi bisognerebbe scendere nel tecnicismo, c'è cioè il sistema SPRAR che funziona in un certo modo per cui viene monitorata l'uscita di queste persone e aiutata comunque con delle misure di integrazione questa uscita. Però laddove questo non sia avvenuto, qualora la persona è stata solamente nei CAS e nelle strutture che sono nate come CAS, motel, ostelli e quant'altro, non hanno avuto un vero accompagnamento, hanno magari un titolo di soggiorno ma non lo possono spendere, non sanno parlare l'italiano, chi li assume? Vagheranno probabilmente, i più bravi comunque ce la faranno, si metteranno a studiare per conto loro, a cercare di farcela, ma tanti non ce la faranno e quindi sono soggetti destinati a un'esclusione sociale. Alcuni proveranno a andarsene, andranno fuori Italia, laddove magari hanno ancora qualcuno da raggiungere all'estero. Avranno anche provato a stare qui, ma non ce l'avranno fatta per una serie di motivi. Altri ancora finiranno vittime, preda della criminalità organizzata, che gli dirà: vuoi guadagnare? Sì, vieni da noi. Ecco, e non è uno scenario
chiaro,
bello.
No, assolutamente no, Fassino, abbiamo detto che Torino è stato un po' il capostipite di questi progetti, speriamo che altri comuni lo facciano, non so se c'è un bilancio anche su questo, per capire se...
Si è estesa molto, ma via via si sta estendendo molto la pratica da parte delle nostre amministrazioni comunali di mettere in campo sia questa forma di domiciliarità, di cui parlava la dottoressa De Marco, e sia diciamo progetti, no? Progetti che impegnino i profughi, sia progetti di formazione, sia progetti di lavoro. Naturalmente, ho detto prima, se avessimo un quadro normativo un po' più elastico e flessibile, queste esperienze potrebbero essere molte di più, è una delle cose che noi abbiamo sollecitato ieri a Alfano, e credo che il tema che emerge anche dalle cose che diceva la professoressa De Marco è molto chiaro: non basta che diciamo un profugo venga accolto, poi dal momento in cui arriva in un comune bisogna porsi il problema di come vive, che cosa fa, come si relaziona con gli altri, come si integra, cioè bisogna mettere in campo una politica. Per questo noi insistiamo sul fatto che un sistema di accoglienza deve essere incentrato sui comuni, perché il comune quando accoglie poi ha le strutture per fare tutte le cose che ho detto. Io ho l'esperienza di Torino, ma non è che soltanto abbiamo accolto quasi 1500 profughi nell'ultimo anno e mezzo, e poi ci siamo posti il problema di dove collocarli, che cosa facevano ogni giorno, quali servizi sociali bisogna mettere a disposizione, cioè, perché, no? E invece, e perché insistiamo molto su questo? Perché invece fin qui noi abbiamo avuto un canale di accoglienza, uno è quello dei comuni che ha queste caratteristiche e che tra l'altro si avvale di una collaborazione strettissima con tutto il mondo della sussidiarietà sociale. Poi c'è un altro canale, sotto l'incalzare degli sbarchi, arrivano 2.000 persone, 3.000, 5.000, il Ministero cosa fa? Dice ai prefetti, vi arrivano 50, 100, 200 profughi sistemati. I prefetti spesso cosa fanno? Fanno dei bandi, se chi vuol sistemare 50, 100, 200 profughi diciamo partecipi al bando. E spesso partecipa gente che è in grado di mettere a disposizione una stanza, un letto, un tetto, che non è poco, ma non è in grado poi da lì in poi, no, di mettere in campo anche tutto ciò che serve per sostenere quella persona. E questa è la differenza. Ecco perché è fondamentale che il sistema di accoglienza sia centrato sui comuni, perché i comuni sono in grado non solo di accogliere, ma di gestire l'accoglienza.
Io vi farei commentare un'ultima notizia che è arrivata sul fronte immigrazione, perché il Regno Unito finanzierà la costruzione di un muro vicino al campo profughi di Calais e i lavori inizieranno molto presto, ad annunciarlo il ministro degli interni britannico. Io vorrei capire, Fassino, partendo da lei, questa è una chiusura dell'Europa, servono questi muri o no?
Ma è del tutto evidente che non servono i muri, non servono i fili spinati, non serve erigere barriere che rendono tutto più complicato, più difficile e aggravano la condizione penosa di centinaia di migliaia di persone. Quindi da questo punto di vista io penso che la scelta di erigere muri sia una scelta sbagliata, nessuna difficoltà a dirlo. Penso che bisogna sapere che viviamo in un mondo che è pieno di problemi, di contraddizioni drammatiche, e che di fronte ai problemi e alle contraddizioni non si gira la testa dall'altra parte, bisogna farsi carico con responsabilità di gestirlo. Poi per gestirlo occorre naturalmente tener conto di tutti i fattori. Un fattore che non può mai essere eluso quando parliamo di accoglienza, per esempio nel paese, è gestire l'accoglienza anche in ragione tale da rassicurare i nostri cittadini e da placare eventuali inquietudini, paure, timori. Anche per questo un sistema che non addensi i profughi in numero spropositato nei vari luoghi è essenziale, perché i grandi numeri sono quelli che spaventano. Un sistema diffuso è un sistema che rassicura perché è più governabile, più gestibile. Quindi abbiamo bisogno di gestire, diciamo, con intelligenza, con saggezza e con grande senso di responsabilità e di umanità questi problemi.
De Marco.
Sì, guardi, noi stiamo seguendo, posso dire questo, proprio perché per noi, noi siamo molto fedeli rispetto alla regola che in materia di accoglienza di richiedenti asilo l'Italia ha deciso di introdurre con legge. L'Italia ha deciso di dare a tutte le persone che arrivano la possibilità di poter fare domanda di protezione internazionale. Questo è stato messo in pericolo da alcune politiche recentemente introdotte nello scorso ottobre, quella degli hotspot, su cui noi associazioni di tutela abbiamo insomma puntato molto, molto i piedi, perché appunto si stava realizzando un'esclusione tra persone a cui prioritariamente veniva diciamo esclusa la possibilità di inoltrare la domanda di asilo, ritenuti appunto migranti economici senza nessuna valutazione della loro storia, e tutti gli altri, e alcune nazionalità invece che venivano ammesse. Ora si sta con i muri, si verifica la stessa cosa. Noi abbiamo concluso, siamo molto preoccupati di questo, un accordo con il Sudan che impedirà a una serie di persone che fuggono da un regime sanguinario di poter arrivare in Europa e cercare protezione, quindi le destiniamo a questa sorte. Lo stesso l'accordo con la Turchia, siamo stati molto critici perché di fatto sta escludendo persone che fuggono da una guerra che è dietro l'angolo per noi a fare ingresso in Europa. Quindi ecco, siamo veramente fermamente contrari a questo tipo di politica di chiusura dei muri verso persone in cerca di protezione perché fuggono da guerre.
Grazie ai miei ospiti, chiudiamo qui questa trasmissione. Piero Fassino, presidente dell'ANCI, grazie Fassino per essere stato con noi. E grazie a Manuela De Marco dell'Ufficio Immigrazione Caritas Italiana. Grazie Manuela De Marco, grazie De Marco. Federico Piana, vi ripeto, vi ricordo il numero verde prima di andare via, 800-208-802, poi gli sms al 335 12 43 317.
Cominciato in te, la mia notte mi verrà da te, un sorriso ed io sorriderò, un tuo gesto ed io piangerò, la mia forza me l'hai data. Ogni volta che hai creduto in me, tu mi hai dato quello che il mondo non mi ha dato mai. Il mio mondo è cominciato in te, il mio mondo finirà ed io piangerò, tu mi hai dato.